Il mondo alla radio.
Facciamo allora sentire un coro che parte da qua e che deve inondare le vie di tutta la città.
Nelle strade della città per riprenderci, per riappropriarci di queste strade che attraversiamo tutti i giorni.
Allora, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Quelli che avete sentito sono alcuni audio delle manifestazioni dei riders, li potremmo chiamare anche i fattorini, ovvero coloro che ci portano i pasti spesso a casa. Li conoscete, li vediamo viaggiare in bicicletta per le strade delle città. Pensate che dall'inizio della pandemia a quest'estate sono almeno 2 milioni i nuovi acquirenti online e l'87% di questi consumi è fatto dall'alimentare, dunque pizze, hamburger e così via. Ed è da circa un mese entrato in vigore anche il nuovo contratto di lavoro per i riders. L'intesa è tra la Federazione delle Piattaforme Asso Delivery e il sindacato UGL. E appunto questo sarà realtà per, o meglio dovrebbe essere realtà per, circa 20.000 rider impegnati ogni giorno nelle consegne a domicilio. Nuove condizioni di lavoro dunque per chi lavora con Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat e Social Food, ovvero una serie di sigle che poi compongono Asso Delivery. Chi non l'accetta sarebbe fuori. Un contratto che però viene sonoramente bocciato dai sindacati confederali, ovvero CGIL, CISL, UIL e da tutta un'altra serie di associazioni di rider. Sentiamo che cosa dice Luigi Sbarra, che è segretario generale aggiunto della CISL.
Questo contratto arriva nel pieno di un confronto che avevamo avviato al Ministero del Lavoro tra sindacato confederale e Asso Delivery per ricercare le migliori soluzioni negoziali e contrattuali finalizzate a migliorare diritti e tutele per i ciclofattorini. E poi ci sono questioni di merito. Non verranno retribuite con questo contratto le indennità per la malattia, la tredicesima, le ferie, la maternità. E poi si mette in campo un odioso meccanismo di vero e proprio cottimo. Questa è la ragione per la quale stiamo considerando quel contratto assolutamente sbagliato, non adeguato a rappresentare e tutelare i ciclofattorini.
Ecco Sbarra, ma che cosa succede in quel contratto? Essenzialmente si va ancora a cottimo?
Sì, l'unica prestazione riconosciuta è quella del cottimo. Ora, io penso che bisogna superare questa condizione che non tutela adeguatamente i rider. Ecco perché stiamo chiedendo al Ministero del Lavoro, attraverso i confronti, un tavolo che è stato insediato, che bisogna ripartire mettendo al centro la qualità del lavoro, le buone relazioni sindacali, negoziali, per arrivare a tutele normative previste nell'ambito della subordinazione, senza entrare direttamente sulla qualificazione del rapporto di lavoro. Quel contratto sottoscritto considera le prestazioni lavorative tutte nel perimetro del lavoro autonomo e per noi è assolutamente sbagliato.
Ecco, però in un quadro in cui, in un'Italia in cui il lavoro autonomo tende ad ampliarsi, in cui ci sono anche difficoltà per la ripresa della produzione, non le sembra che questo potrebbe comunque essere già un primo passo?
Guardi, nel mondo del food delivery si stanno determinando soluzioni molto più equilibrate e ragionevoli. Le faccio un esempio. Just Eat, che è una grande azienda che utilizza, diciamo, attraverso le prestazioni a domicilio i rider, ha deciso dal 1 gennaio del 2021 di applicare ai propri collaboratori il contratto di lavoro subordinato. E questo è importante perché apre ad una nuova stagione nel mondo dei ciclofattorini e premia una battaglia che il sindacato confederale combatte da anni. Noi stiamo sostenendo che dobbiamo adottare misure e strumenti contrattuali in grado di stabilire tutto ciò che è prestazione lavorativa strutturata, continuata, da tutto ciò che invece è prestazione lavorativa limitata a poche ore, magari nel fine settimana. Ecco, il contratto sottoscritto da MGL e da Assodelivery parte da una condizione di base che è quella di considerare tutto lavoro autonomo. Ecco, noi vogliamo attraverso il confronto negoziale e contrattuale concertare e condividere con le aziende questa possibilità di far convivere più strumenti e più tipologie contrattuali. La ragione per la quale abbiamo chiesto alla Ministra del Lavoro Catalfo di istituire un osservatorio presso il Ministero del Lavoro che abbia le caratteristiche di delineare un quadro di riferimento condiviso sui dati, sugli indicatori, sulle attività, sulle condizioni di mercato, sull'occupazione.
E allora, l'ho detto Luigi Sbarra, il Ministero del Lavoro ha avviato una serie di confronti proprio sul tema dei diritti di questi lavoratori. Pensate che a inizio novembre la Procura di Milano ha chiuso le indagini per caporalato sui rider per le consegne a domicilio e poi ci sarebbero anche dei reati fiscali. Le indagini il 29 maggio avevano portato il Tribunale a disporre con un provvedimento mai preso prima nei confronti di una piattaforma di delivery il commissariamento di Uber Italy, ovvero il filiale italiano del colosso americano, la filiale italiana del colosso americano. In sostanza quello dei riders, l'abbiamo sentito anche dalla CISL, rimane, ovvero quello dei riders, chiamiamoli anche fattorini, rimane un lavoro in sostanza autonomo, mentre CGL, CISL, UIL e le sigle autonome dei fattorini reclamano la subordinazione. Sentiamo proprio cosa ci dice Antonello Badessi, che è un fattorino della Riders Union Roma.
Chiediamo innanzitutto che venga, e poi dovrebbe, è quello che poi sta accadendo sostanzialmente adesso, venga riaperta la contrattazione, cioè questo contratto non soddisfa le esigenze di tutti, perché praticamente non fotografa quella che è la situazione oggettiva, cioè noi siamo dei lavoratori, diciamo, quantomeno etero organizzati, etero diretti, quindi sostanzialmente non ascrivibili al novero della libera professione, perché appunto non siamo delle, come dire, né imprese personali sostanzialmente, ma lavoriamo sulla base di ciò che ci viene fornito, ordinato dalle aziende, e diciamo il fatto della libertà, come dire, di scegliersi i turni o rifiutare gli ordini, diciamo, è poco significativo rispetto, diciamo, di fatto alla sostanziale subordinazione. Quindi diciamo di noi, di quelli che sono i lavoratori subordinati anche di comparti simili come la logistica, non abbiamo praticamente nulla. Quindi noi chiediamo che si riapra il contratto e ci si contratti le tutele della subordinazione.
Senta, chi è il fattorino che oggi che porta i cibi a casa alle persone? Qual è il suo identikit?
Possiamo andare probabilmente dal giovane studente o dal giovane in generale, e diciamo così, che poi è contrattualizzato con la collaborazione occasionale, quella diciamo del tetto dei 5.000 euro, tanto per capirci, che non ha nemmeno contribuzione INPS, e che probabilmente continua ad essere, proprio per scelte di policy aziendale, la parte più consistente della, come dire, della flotta dei lavoratori. E poi si va invece ai lavoratori adulti, diciamo così, che sono probabilmente una parte non maggioritaria ma comunque significativa e molto consistente, che sono appunto lavoratori espulsi da altri posti di lavoro, da altri settori, da settori anche recentemente in crisi per via del Covid, provenienti da lunga disoccupazione. Spesso sono uomini e donne, soprattutto uomini, che mantengono le proprie famiglie, perché poi sulle donne c'è un ragionamento tutto a parte, perché chiaramente lavorare di notte in condizioni anche di scarsa sicurezza e purtroppo non lo rende un lavoro da donne, quindi continua ad essere una minoranza molto molto piccola. E quindi sono di fatto questo, diciamo, un identikit molto 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 variegato. Poi ci sono anche una parte non quantificabile, perché poi tra l'altro le aziende non hanno mai fornito dei dati da questo punto di vista, che sono doppio lavoristi, cioè che giustamente con uno stipendio non ce la fai, E i doppio lavoristi possono essere sia, come dire, contrattualizzati a collaborazione occasionale, perché magari gli è sufficiente quei 5.000, quei 4.000 poi sostanzialmente euro in più percepiti in un anno, sia diciamo anche a partita IVA, perché magari veramente hanno bisogno di più per poter integrare il proprio, diciamo, stipendio, magari anche di un lavoro che so dipendente, tanto per dirne una.
Certo, senta, per chiudere, da quello che voi che ne sapete, anche da quanto vi viene comunicato, qual è lo stato di salute delle aziende che poi forniscono i pasti a casa?
Ci sono oramai delle multiservizi, perché i loro portali su internet, sulle app, eccetera, eccetera, sono praticamente delle multiservizi, cioè sono anche pagine pubblicitarie, quindi è verosimile che non si tratti solo di questo tipo di entrate, perché un ristorante che magari anche di grido o una catena di grido che ha i primi posti nelle pagine internet di queste società, sicuramente, e questa è anche pubblicità, quindi diciamo abbiamo tutta una serie di altri introiti. Ci sono anche altri servizi che sono stati aggiunti, perché per esempio adesso ci sono anche servizi di almeno due società che permettono, addirittura tra l'altro togliendo lavoro a noi rider, ai clienti di ordinare attraverso l'app diciamo quello che desiderano e poi di andarsene a prendere di persona. Quindi diciamo sono dei servizi in più che non costano praticamente nulla alle aziende, ma che sfruttano introiti. Per non parlare ovviamente anche del fatto che alcune società svolgono un piuttosto nutrito lavoro di solo collettore, diciamo aggiunto a quello del servizio completo, per me lo fanno tutti, anche di collettore solamente di ordini ai ristoranti, della serie io ti do un'app, ti fornisco gli ordini, quindi di fatto non ci sono spese sostanziali su questo, e poi il ristorante provvede da solo con i propri rider a fare il servizio. Quindi diciamo è un complesso di introiti che le rendono in buona salute, e quindi la narrazione secondo cui sarebbero ancora start-up dopo praticamente 5-6 anni di attività, insomma, non è molto credibile.
E allora, di dignità del lavoro si è parlato anche al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che si è tenuto dal 26 al 29 novembre, questa volta online. Ecco, abbiamo con noi Gianluca Galletti, che è il presidente dell'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigente. Buon pomeriggio, Galletti.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, Galletti. Allora, senta, noi stiamo creando una generazione, secondo lei, di nuovi schiavi?
Io sono molto preoccupato, Lucid è molto preoccupato, ed è quello che abbiamo detto con forza anche durante il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. La situazione è drammatica, noi abbiamo attività che oggi sono chiuse, le faccio un esempio. Io prima di questa conversazione con lei sono andato in un bar sotto dove ci lavorava, sotto al mio studio in centro a Bologna, dove lavoravano 10 persone, ce n'era una dentro. Il barista mi diceva, il proprietario che sta anche al bancone, mi diceva: ho dovuto mettere a casa tutti perché non c'è il lavoro. E così ci sono tante altre attività. La risposta deve essere duplice, una da parte delle istituzioni. Chiaramente anche a regime ci vuole una legislazione che tuteli soprattutto i lavori meno professionalizzati, quelli cioè dove di più sono inseriti contratti che sono contratti capestro per il lavoratore. E poi un'altra cosa molto importante è che ci deve essere una presa di coscienza da parte dell'imprenditore.
Certo.
Cioè non possiamo più trattare la forza lavoro alla pari del capitale o dell'organizzazione. Nel primo esame di economia, e lì secondo me sta l'errore principale, ti insegnano che i fattori della produzione sono l'organizzazione, il lavoro, il capitale e i beni naturali. Ecco, il lavoro non è come il capitale. Il lavoro dà dignità all'uomo, dà dignità alla persona, e la persona è il fine dell'impresa. Le imprese esistono per dare dignità alle persone.
Ecco, tra l'altro questo in più di qualche occasione l'ha sottolineato anche Papa Francesco. Senta, nella vostra 10ª edizione voi avete parlato di memoria del futuro. Che cosa vuol dire?
Vuol dire che per guardare al futuro non possiamo dimenticare la nostra storia. E l'abbiamo detto proprio con particolare riguardo all'enciclica Rerum Novarum, dal quale parte la dottrina sociale della Chiesa, che è ancora molto attuale. e il futuro ne dovrà tenere conto. Il futuro dovrà essere fondato su quei principi, che non sono principi solo cattolici, sono principi universali. Se io prendo, le faccio un esempio, se io prendo l'agenda 2030, quella della sostenibilità approvata all'ONU, quella non è altro che un manuale aggiornato della dottrina sociale della Chiesa, perché in ognuno di quei 17 punti viene messo come al centro l'uomo, la persona ancora. Allora noi dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare a considerare, per venire al tema che trattate oggi, il lavoratore come il fulcro della nostra impresa. Dobbiamo investire sui nostri lavoratori. Le nostre imprese saranno più competitive se i nostri lavoratori saranno più formati delle nostre concorrenti. Quindi è un valore per l'impresa, un valore etico, un valore morale, ma anche un valore economico.
Senta, lei è stato anche ministro dell'Ambiente. Che ci vogliamo fare di questi soldi del Recovery Fund?
Ma io credo che sia importante destinarli a costruire quella che noi, sempre al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, abbiamo denominato la nuova economia, l'economia civile, che è un'economia sostenibile, quindi benvengano tutti quelle risorse che vengono destinati all'economia circolare, all'efficientamento all'efficientamento energetico, al migliorare i nostri territori. Ma questo non basta. La nuova economia, l'economia civile, si reggerà su una coprogettazione molto forte fra istituzioni, imprese e terzo settore, cioè questi tre elementi, queste tre gambe dovranno lavorare insieme, dovranno essere un tutt'uno. Allora io mi permetto di dire, nei 500 progetti, più di 500 progetti che oggi sono allo studio per impiegare il Recovery Fund, non ce n'è neanche uno che riguarda il terzo settore. Questo lo reputo un grave errore, perché noi dobbiamo investire nella parte industriale, nella parte delle istituzioni, ma anche sulla parte del terzo settore.
Ecco, un terzo settore che troppo spesso viene sottovalutato e che invece è stato assolutamente fondamentale, ricordiamoci, durante soprattutto il lockdown. In un minuto, Galletti, grazie.
Sì, sono molto preoccupato, perché il terzo settore è quello che ci ha mantenuto in piedi, il volontariato, ma non solo, penso alle cooperative sociali, no? Sono quelle che hanno svolto un lavoro, e invece oggi rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Sono preoccupato perché vedo un ritorno della mano pubblica molto forte, non vorrei che questo ritorno della mano pubblica cancellasse il terzo settore.
Ecco, però sappiamo che la mano pubblica può benissimo collaborare col terzo settore, anzi questa collaborazione spesso è fondamentale.
Questa collaborazione è indispensabile, e io come UCI ci metto anche gli imprenditori. Quindi il mondo economico, il terzo settore e il pubblico devono mettere in piedi quel sistema di sussidiarietà che Zamagni chiama sussidiarietà orizzontale, e insieme devono rispondere ai bisogni della gente. Insieme, nessuno può farcela da solo. Questo è il grande insegnamento della pandemia, e quanto ricorda Papa Francesco nella sua ultima enciclica Fratelli Tutti. Nessuno ce la può fare da solo, nessun uomo, ma neanche il pubblico da solo, o il privato da solo, o il terzo settore da solo. Bisogna stare insieme, collaborare, parlarsi, condividere.
Galletti, la ringrazio molto per essere stati con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, buona trasmissione.
Io ho fatto tutto. Il muratore, l'idraulico.
Questi siete voi?
Tutto. Vorrei lavorare in proprio ora, essere il mio capo.
Vediamo di mettere subito in chiaro un po' di cose, va bene?
Ciao, Rosie.
Sveglia! Papà si infuria se non vai a scuola.
Se non si sposta, io le faccio la multa.
No, Rosie.
Ci mancava pure l'ascensore.
Tu non lavori per noi, lavori con noi.
Ho un contratto a 0 ore, mi pagano a visita.
Vai, scansiona!
Fatto!
Ah, sì! Seguono ogni pacco, te l'ho detto. Anche se lo metti nella rimessa in giardino, sanno dov'è.
Questo decide chi vive e chi muore.
Lo ritira per il signor Campbell?
No, meglio di no.
Mi pagano solo se consegno.
E di Fattorini di Riders parla anche l'ultimo film di Ken Loach, Sorry We Miss You. È la storia di un cinquantenne nel Regno Unito con famiglia che perde lavoro e che appunto entra nel mondo delle consegne. Padre Mariano Iacobellis, collaboratore di Civiltà Cattolica, si ferma proprio su questo universo.
Sì, da un lato ognuno di noi ha fatto l'esperienza, e forse nel tempo della pandemia ancora di più, nell'ordinare, nel voler ricevere a casa prodotti, regali, cibo, e dall'altro lato forse sfugge l'inquietante meccanismo della piattaforma con cui tutto questo funziona. Vivevo ancora a Roma quando mi colpì una protesta dei lavoratori di Glovo, Just Eat, che avevano affisso uno striscione che diceva: la velocità non è una scelta ma un ricatto. E questo perché ad esempio se un rider si rifiuta di fare delle consegne perché non so, magari ne ha troppe o perché non riesce a sostenere il ritmo, va considerato che molti spesso si muovono in bicicletta e tantissimi li vediamo nelle nostre città. Bene, se rifiuta, ad esempio, viene castigato dalla piattaforma che o gli trattiene parte del compenso o, ad esempio, gli riduce le chiamate e dunque la possibilità di lavorare.
Don Mariano, lei ha fatto anche in qualche modo un parallelo con quanto ci racconta Ken Loach dei suoi panorami anche industriali. Perché ha fatto questo parallelo?
Sorry We Miss You, che è l'ultimo film di Ken Loach, che è sempre molto attento a quella che è la realtà sociale del mondo. Tutti i suoi film hanno come sfondo un po' quello di mettere luce su quelle che sono le emergenze sociali. Ecco che ci presenta la realtà della gig economy, del prime, no? Che attrae tutti noi nel suo magico giro misterico, no? Sono belli gli acquisti online, è bello il fattorino che non so, ci recapita l'agognato pacchetto, però quello che vuol farci vedere Ken Loach è il sistema implacabile che va a strangolare lentamente i nuovi schiavi della consegna, che appunto sono divorati dall'ansia delle consegne temporizzate, e quindi mette in luce questa realtà, e senza nessuna difficoltà possiamo definire i rider i nuovi schiavi o lo schiavismo 2.0, o addirittura qualcuno l'ha definito l'archetipo del lavoro 3.0, che è appunto il settore del delivery. Quindi il film di Ken Loach diventa veramente una denuncia contro il modo in cui viene gestito il mondo del lavoro, del delivery, e sulla modalità di adattamento dei lavoratori, dove si mette poi anche in luce il fatto che spesso la gente, quando riceve un pacco, non ha nessun tipo di attenzione verso chi lo consegna, ma brama direttamente il pacco, per cui si perde anche quella dimensione relazionale di accoglienza. Allora, il film lo fa veramente molto bene, quindi credo che vada a cogliere una dinamica e una problematica molto attuale nel mondo di oggi.
E allora con l'ultimo film di Ken Loach si chiude questa seconda parte del mondo alla radio. Dall'altra parte del vetro, in regia, non nell'acquario, ci sono tuttora Mario Scatton e Stefano Sparro. Un cordiale saluto a tutti da Alessandro Guarasci Studio.
In blu notizie.